Leggiamo in 1 Samuele, capitolo 4, il verso 3. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: "Perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici." Questo è il verso 3 del capitolo 4 del libro Primo Samuele. Ecco, per Israele era un periodo di povertà spirituale, povertà dovuta non alla mancanza di risorse alle quali attingere, ma alla ottusità di questo popolo che non riusciva a vedere la potente mano di Dio protesa verso di esso, né a sentire la sua parola annunciata dai suoi profeti. Ascoltavano, sì, ma senza capire. Guardavano, sì, ma senza discernere. Leggi in Isaia 6,9, dove questo è detto in maniera così esplicita. Ecco, il portavoce di Dio in quel momento era Samuele. Infatti, in 1 Samuele 4,1 è scritto: "E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele." Ma cosa accade quando ci si trova in una condizione spirituale del genere? Precisamente quel che accadde ad Israele: illudersi di ottenere il favore di Dio per una via diversa da quella del ravvedimento. Non che al popolo mancasse il coraggio. Infatti è scritto verso 1 che Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia, ma gli mancava la presenza di colui che aveva detto: "La mia presenza andrà con te." Esodo 33,14 dice così. Ecco, nemmeno dopo la sconfitta ad Israele e ai suoi capi si aprirono gli occhi per vederne la causa. Rileggiamo infatti il nostro testo. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: "Perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici." Beh, almeno una cosa l'avevano capita: era stato Dio a permettere questa sconfitta. Ma riconoscere che gli eventi sono sotto il controllo di Dio non è sufficiente. È necessario che la sua sovranità sia esercitata sul, chiamiamolo, territorio, del nostro cuore. Gli israeliti purtroppo avevano un cuore diviso. Lo comprendiamo dall'esortazione rivolta loro da Samuele. Infatti, al capitolo 7, al verso 3, dice: "Se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei." Beh, questo vuol dire che, oltre all'unico e vero Dio, essi stavano servendo altri dei. Il loro cuore non apparteneva tutto a Dio. Condizione questa è molto pericolosa. E quando cioè si vogliono servire due padroni, in Matteo 6,24 Gesù è chiaro: non si possono servire due padroni, perché subentra una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Seconda Tessalonicesi 2,11. Qual è, nel caso che stiamo esaminando, la menzogna alla quale la potenza d'errore ha indotto gli israeliti a credere? Questa: la presenza dell'arca del patto del Signore ci salverà dai nostri nemici. Questa era la menzogna. L'arca era una cassa delle dimensioni di circa 115 centimetri per 70, e contenente le tavole della legge. La Bibbia ce ne fa una descrizione molto particolareggiata. Limitiamoci a dire che essa era il simbolo tangibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Alla stessa maniera degli israeliti, sono molti oggi quelli che affermano che senza il Signore non possono fare nulla. Spesso però si continua a commettere lo stesso errore. Invece di realizzare la presenza stessa di Dio, mediante il ravvedimento e la conversione, ci si accontenta di simboli. Amico, voglio dirti, affidati a Dio personalmente. Tornate al Signore con tutto il vostro cuore, dice la Scrittura. Riconosci che solo la sua reale presenza dentro di te potrà darti la vittoria sui i nemici, eh? Per gli israeliti erano i filistei, i nemici della tua anima. Potrai sperimentare la realtà del seguente messaggio, e cioè quello che troviamo in 1 Giovanni 4:4: voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è dentro di voi è più grande di colui che è nel mondo. Allora, per concludere, ti esorto a rivedere te stesso, a riesaminarti e a chiederti se veramente tu sei una nuova creatura in Cristo che ha dato una svolta alla sua vita mediante il ravvedimento e la conversione. Se questo non è ancora avvenuto in te, fallo adesso. Riconosci di essere un peccatore bisognoso di essere redento dal sangue di Cristo. Ravvediti, pentiti dei tuoi peccati, perché Gesù sulla croce li ha crocifissi i tuoi peccati. Eh sì, li ha portati lui, su di sé i tuoi peccati. Ha pagato il prezzo totale dei tuoi peccati. Volgiti a lui. Chiedigli di entrare nella tua vita, di pulire il tuo cuore da ogni peccato, da ogni immondizia spirituale, da ogni lordura, da tutto ciò che ha offeso Dio nella tua vita. E vedrai che tutto cambierà. Sarai una nuova creatura in Cristo. Realizzerai la presenza di Gesù reale nel tuo cuore.